Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Pierini che è in collegamento con noi. Ciao Alessandro!
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto.
A sei d'accordo?
Poi parliamo anche di quel trofeo, dopo. Però volevo sentire prima di tutto Alessandro sul discorso che stavamo facendo per quanto riguarda i giocatori, per attrarre certi giocatori. La prima molla in assoluto sono davvero i soldi. È chiaro che i soldi sono importanti, le competizioni, la Champions sposta gli
equilibri. Mi permetto, per chiarire il mio concetto, il movimento calcistico in grande stile, no? Che era anche quello del calcio di allora che avevamo e che ha vissuto anche Pierini, era creato principalmente dallo strapotere economico delle società italiane rispetto a quelle europee. Forse il periodo di Pierini già si cominciava ad avere più concorrenza, quello precedente no, che ti consentiva di vedere, che so, nazionali brasiliani che giocavano titolare nella Cremonese, e giocava magari in nazionale anche, ecco, questo intendevo dire io. Poi è chiaro che l'ambizione del giocatore di giocare la grande competizione c'è,
sì.
E non mi puoi paragonare la Rai, perché la rabbia è un calcio diverso.
Ma sentiamo Alessandro questo. Alessandro.
Ma io direi che fino a quando il calcio italiano è stato leader in Europa e nel mondo, la maggior parte, se non quasi tutti, calciatori importanti delle varie nazionalità preferivano venire a giocare in Italia, anche in una società magari, tra virgolette, non di prima fascia. Perché? Perché il campionato italiano era il campionato che attraeva di più, e nel campionato più bello, un campionato dove lo stesso giocatore aveva molto più visibilità. Questo è stato negli anni 80 fino agli anni 90. Poi il calcio italiano chiaramente ha perso potere, ha perso a livello di immagine, a livello di soldi, e adesso diventa molto più difficile portare un giocatore a giocare non solo in una società magari non di prima fascia, ma anche in una società di prima fascia. Perché? Perché sono campionati, prima tra tutti quello inglese, molto più visibile, molto più ricco, e i calciatori adesso preferiscono altre mete, ecco.
C'è un'altra osservazione che fa un nostro ascoltatore, voglio sentire il tuo punto di vista, Alessandro. Ci scrive Gianluca Dannovara: guardate che alcuni attaccanti preferiscono andare in una squadra che non fa magari le coppe europee perché probabilmente non hanno tutto lo spazio di gioco che avrebbero in una squadra come la Fiorentina, che fa la Conference, potrebbe avere più minutaggio di gioco. Cosa ne pensi?
Ma io credo che non ci sia una regola assoluta, ecco. Io credo che innanzitutto il calciatore, come dicevate, l'aspetto economico è importante, fondamentale. Non è tutto, però non è tutto per quei giocatori che hanno la possibilità di scegliere. Se guadagno 1 e non gioco la Champions, e guadagno 800 e gioco la Champions, probabilmente la maggior parte dei giocatori vanno a giocare la Champions,
certo.
Anche guadagnano qualcosa meno. Quindi i soldi sono importanti, però anche il prestigio, no? Poter partecipare alla maggior competizione europea credo che per un calciatore sia importante. Detto questo, adesso il calcio italiano è molto meno appetibile per i calciatori stranieri, ma già da diversi anni. Sì. perché ormai non è più il primo campionato nel mondo, perciò su questo le società devono fare i conti. Quindi o tiri fuori più soldi per portare un giocatore che a cose normali andrebbe da un'altra parte, però si torna allo stesso discorso: per tirare fuori più soldi c'è bisogno di averli, con tutti i parametri che ci sono adesso a livello economico. Quindi è un po' un serpente che si muove la coda, no?
Alessandro, venendo ad uno degli argomenti del nostro collegamento, 23 anni fa la Fiorentina conquistava il suo ultimo trofeo la Coppa Italia, tu sei stato uno dei protagonisti di quel successo, i tuoi ricordi, e ti chiedo anche se pensavi in quel momento, al di là di tutte le difficoltà in cui era immersa la Fiorentina, se ti aspettavi che oggi, dopo 23 anni, la Fiorentina si trovava ancora senza nessun altro trofeo. Si sarebbe trovata senza nessun altro trofeo.
Ma sicuramente è un ricordo bellissimo, perché comunque ho sempre detto che intanto vincere un trofeo è bello, è importante per qualsiasi calciatore o per qualsiasi sportivo professionista poter vincere qualcosa. Poi ci sono certe piazze dove secondo me la vittoria risalta anche di più, Firenze è una di queste, e diciamo che il riscontro è proprio questo, sono proprio questi 23 anni dall'ultimo trofeo, quindi dove si è più abituati a vincere, non dico che è normale, è sempre bello, però si è più abituati a vincere. Firenze purtroppo è una piazza dove storicamente si è vinto poco, quindi le vittorie secondo me hanno anche una risonanza maggiore. No, non avrei mai pensato di parlare 23 anni dopo e pensare e dire che non ci sono stati altri trofei. Peccato per questi ultimi due anni, perché veramente la squadra è arrivata a un passo e fa male, no? Fa male, perché io credo soprattutto anche quelle dell'anno scorso sono state perse un po', però quella di quest'anno ci credevo veramente, pensavo veramente che, cioè, consideravo la Fiorentina superiore e credevo che alla fine avrebbe vinto quella partita, quella finale.
Ma insomma anche quest'anno, ha detto lo stesso Italiano, la delusione di Atene è fortissima, l'ha ripetuto anche oggi in conferenza stampa quando c'è stata la sua presentazione al tecnico del Bologna.
No, due cose, sempre rimanendo a quel doppio confronto, perché allora la cosa particolare era che la finale era ancora, certo, in doppio confronto, e loro fecero un'impresa ancora maggiore, perché non dimentichiamoci che il Parma, che hanno comunque superato vincendo all'andata e poi pareggiando a Firenze, era un Parma che poteva contare ancora su signori giocatori, c'era la difesa con Thuram, cioè c'erano Milosevic, mi sembra, sì, l'attaccante, c'erano ottimi giocatori, ed era una squadra nettamente favorita rispetto, anche se la Fiorentina era forte perché aveva ovviamente Toldo, aveva una buona difesa di cui faceva parte anche Pierini, c'era ancora Di Livio, Chiesa, Rui Costa, però il Parma, diciamo, a livello di classifica aveva...
Tra l'altro nella finale di ritorno credo che segnò proprio Savo Milosevic.
Sì, per sì, segnò lui alla fine del primo tempo e poi pareggiò Nuno Gomes, sì, al 65esimo. E questa, quindi gli va dato merito anche per questo, ma la mia domanda storica era questa, cioè... per me, dal mio punto di vista, stona un po', ma con tutto il rispetto per l'allenatore, poi ha vinto tantissimo, che poi il nome sia associato a Roberto Mancini come allenatore, sì, perché sì, poi alla fine tutta quell'impresa, soprattutto vincere col Milan di allora, che era molto forte, andare a dare spettacolo come fece quella Fiorentina, ecco, forse fu grande merito di Fatih Terim, no? Mancini si trovò a gestire la finale doppia, difficile, l'abbiamo detto, però insomma
il percorso vero l'aveva fatto Fatih Terim. Alessandro?
Assolutamente, sono completamente d'accordo su quello che state dicendo. Tra l'altro noi fino alla finale il percorso in Coppa Italia fu veramente fantastico, giocando partite veramente grandi partite, affrontando ottime squadre e vincendo proprio la grande. La squadra fino, mi sembra, a febbraio giocava un calcio veramente, veramente bello. Poi una serie di infortuni, un po' un calo di forma, siamo arrivati un po' alla fine, un pochino con l'acqua alla gola. Infatti quella partita, quella doppia partita, e non eravamo favoriti proprio per quello, la squadra era un po' incalando, però sono completamente d'accordo. Mancini ci allenò per le due finali, però il percorso straordinario fino alla finale lo facevamo con i Fatih Terim.
Voglio sfruttare anche la tua presenza in quanto ex udinese per parlare dell'attualità della Fiorentina e di un nome che viene accostato ai viola, a quello di Lucca. Lo vedresti bene nella rosa della Fiorentina, non come titolare, ma comunque come alternativa? Potrebbe essere arrivato per lui il momento giusto per questo tipo di salto di qualità?
Allora, sicuramente è un calciatore giovane, quindi ha margini di miglioramento. E non è un giocatore che mi fa impazzire, devo dire la verità. Credo che sia un ragazzo che debba migliorare tantissimo in tanti aspetti, però ripeto, alla giovane età, quindi sicuramente potrà migliorare. E come alternativa potrebbe essere una soluzione, però chiaramente ci vuole un giocatore più importante lì davanti, ecco.
Cioè non lo vedi ancora un bomber, non ti dà la sensazione di poter diventare un cannoniere?
No, io no, credo che abbia dei limiti come calciatore, cioè nel senso non credo che sia un calciatore da grande squadra, ecco, questa è la mia personale opinione, certo. Per carità, ci mancherebbe altro. Sicuramente è giovane, può crescere, può migliorare, però non credo che possa diventare un giocatore da
grandi palcoscenici, ecco, sì.
Sì.
Invece sugli altri nomi, per esempio, sulla bocca di tutti il nome di Retegui, sarebbe secondo te invece qualcosa di diverso rispetto a Lucca, più una garanzia maggiore per la Fiorentina?
Ma sicuramente è un altro tipo di giocatore, quindi un giocatore che rispetto a Lucca è più fidelizzatore, più goleador. Sicuramente anche lui ha margini di miglioramento, però ha dimostrato quando sta bene che è capace di far gol, e questo credo che sia importante, visto anche l'ultimo anno della Fiorentina, che il problema principale è stato proprio quello. Quindi considererei tra le due opzioni sicuramente Retegui.
Ti aspetti una Fiorentina davvero molto più ambiziosa rispetto a quella di questi ultimi anni?
Ma io mi auguro di sì. Allora, è chiaro che le tre finali perse fanno un po', diciamo così, cambiano un po' le carte in tavola. C'è da dire che gli ultimi due anni sono stati due anni buoni per la Fiorentina. Probabilmente quest'anno è mancato un po' in campionato, dove anch'io mi aspettavo qualcosa di più. Però giocare tre finali in due anni, visto quello che era successo negli anni precedenti, sicuramente è stato un balzo in avanti. È chiaro che poi veniamo un po' condizionati da quelli che poi sono stati gli esiti finali, no?
Sì.
Credo che siano stati comunque due anni positivi. È chiaro che adesso ci sarebbe da fare un salto di qualità in avanti. Io credo che la città, i tifosi, la stessa società, insomma, per quello che sta facendo, per quello che sta investendo, ha bisogno di fare un saltino di qualità per essere un po' più competitiva in tutti gli aspetti, insomma.
Vediamo, perché adesso attraverso la campagna acquisti si capirà davvero quanto potrà essere alzata l'asticella da parte della Fiorentina.
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.